Allora, innanzitutto grazie a Marco Pio, alla delegazione e a tutti voi per aver accettato questo nostro autoinvito a venire a trovarvi, questa nostra proposta di poter incontrare tutte le realtà di consigli regionali, di presidenze diocesane e altra cosa a cui teniamo molto, i presidenti parrocchiali domani. Grazie anche per il lavoro che questo ha comportato e per questa giornata, questo pomeriggio che stiamo vivendo insieme. La prima cosa, la ragione, diciamo, una delle ragioni per cui abbiamo pensato di appunto di autoinvitarci a casa vostra è molto semplice, molto forse può sembrare scontata la retorica, ma così non è, è molto semplicemente per dirvi grazie, per ringraziarvi del servizio che fate. Domani su questo insisteremo molto con i presidenti parrocchiali, ma pensiamo che valga veramente la pena ridire e risottolineare la preziosità del servizio che facciamo per le persone, per la nostra Chiesa, per i nostri territori. Quindi grazie per quello che fate, per tutte queste realtà che sono tra loro connesse, le persone, la Chiesa e il territorio nel quale abitiamo. E grazie anche per quello che fate per l'associazione, per il modo con cui servite la Chiesa, le persone e il territorio attraverso l'associazione. Venendo a incontrare il Triveneto si sente particolarmente questa gratitudine, possiamo dire in qualche modo, perché non solo per la storia che ha fatto la vicenda dell'Azione Cattolica in queste terre, ma anche perché in qualche modo rappresentate per tutta l'Associazione Nazionale, quindi in qualche modo per tutta la Chiesa italiana, una ricchezza forte, una ricchezza grande, anche per la capacità di essere associazione in una terra bella, ricca e però anche sfidante come quella nella quale siete. Una terra segnata da, potremmo dire, dalle contraddizioni di una cultura tradizionalmente cattolica, ma anche profondamente solcata dalla secolarizzazione. Quindi la prima cosa sicuramente che vorremmo dirvi è grazie perché state qui, in questo contesto così bello, così ricco, ma anche così appunto, diciamo, sfidante. La seconda cosa che vorremmo dirvi è che voi ci avete fatto tante domande, ma che noi non abbiamo con noi nessuna risposta. Siamo venuti qui, e questo è ce lo siamo detti tante volte, ce lo siamo detti, Marco Pio lo può dire anche col Consiglio Nazionale, siamo venuti qui innanzitutto col desiderio di metterci in ascolto più che di venirvi a dire delle cose noi. No? Il desiderio di capire, di farci raccontare, di riuscire a comprendere la ricchezza e la complessità di essere Azione Cattolica oggi in una realtà come questa. Il giro che stiamo facendo per tutta Italia da questo punto di vista è straordinariamente significativo perché ci dà una ricchezza di un'associazione che ancora è presente, viva, non solo presente, viva in tutta Italia, in tanti contesti così differenti tra di loro, in ogni contesto l'associazione riesce in qualche modo a rideclinarsi per essere significativa e vitale in quei contesti. Allora, veramente, il desiderio che avevamo noi era quello di venire qui e innanzitutto metterci in ascolto. E quindi la ragione di gratitudine è per il lavoro che avete dovuto fare, che abbiamo in qualche modo costretto a fare per preparare questa giornata, grazie alle quattro persone che sono intervenute, ma che sappiamo che sono espressione di un lavoro più ampio che avete fatto insieme e del quale vi siamo veramente molto grati. Molto grati. Proprio perché appunto noi non abbiamo, non siamo partiti da Roma, diciamo così, non siamo partiti dal Centro Nazionale con l'idea di venire qui ad avere cose da dirvi o soluzioni da portarvi. Questo per due ragioni essenzialmente. La prima perché non è mai così, non c'è mai una soluzione che possa essere pensata a prescindere dal contesto nel quale si è. Non ci sono, diciamo, formule da questo punto di vista. E forse questo vale ancora di più per una realtà come la vostra, in cui diciamo, ci sono realtà molto differenti che stanno qui insieme, sia dal punto di vista sociale e culturale. Siamo in una regione che in realtà sono più regioni, in una regione ecclesiale che sono più regioni in una. Non sto a numerarle perché penso che potrebbero essere identificate come 3, 4, 5, a prescindere a seconda delle differenti sensibilità. E poi anche associativamente, è una realtà molto diversificata, grandi associazioni, piccolissime associazioni. Territorialmente è una realtà diversificata. Quindi questo dice la impossibilità di proporre noi soluzioni o formule che possano essere in qualche modo risolutive delle varie questioni. In realtà l'unica formula, l'unica ricetta che probabilmente può essere proposta perché è sempre valida è quella del fatto che l'unico modo per affrontare queste e tutte le altre questioni è quella di fare ciò che in fin dei conti l'Azione Cattolica forse è più brava a fare, cioè quello di fare associazione che significa essere persone che insieme si mettono a ragionare e a confrontarsi sulla loro realtà, sanno leggere in profondità la loro realtà e insieme sanno lasciarsi interpellare dalle urgenze, dalle aspettative, dai bisogni di quel contesto. In qualche modo, dicendolo con una formula, quello che sappiamo fare come associazione e che dobbiamo imparare a valorizzare anche da questo punto di vista è quello di essere abituati a fare discernimento insieme. Questa è una ricchezza che noi abbiamo da sempre nella nostra associazione ed è anche l'unica formula valida per porsi di fronte alle questioni che avete proposto o anche ad altre che avreste probabilmente potuto proporre. Questo allora è già in qualche modo un primo modo di interloquire con alcune delle cose che sono state dette, penso ad alcune cose che ha detto Giovanni, ma anche a quelle che ha detto Teresa. Giovanni in un certo passaggio ha detto forse non ci sono appunto scelte che potete indicarci voi, ma dobbiamo elaborarle noi concretamente qui. Teresa chiedeva indicazioni o comunque chiedeva la possibilità di essere aiutati. Ecco, allora, rispetto a questo, credo che ci sono diverse alcune cose che si possono dire. Il primo è che sicuramente il livello in cui affrontare le questioni è il livello territoriale, eh? È il livello dove le persone vivono. E anche qui il senso, il significato, l'importanza di aver insistito tanto sul valorizzare, incoraggiare, accompagnare, formare i presidenti parrocchiali, ci dice esattamente questo desiderio, cioè la consapevolezza che le questioni si affrontano laddove da questioni come dire, teorizzate diventano questioni concrete di vita. E allora c'è bisogno di un grande sostegno, accompagnamento ai nostri presidenti, ma quando dico presidenti parrocchiali diciamo a quel livello associativo che vive lì dove le persone vivono. E poi ovviamente questo livello ha bisogno di essere aiutato nella rielaborazione, appunto in quel processo di discernimento, ma questo processo è un processo che anche qui chiede di mettere in campo un'altra cosa che è propria dell'Azione Cattolica, che è un grande patrimonio che noi abbiamo, che è l'essere associazione in questo caso nel senso dell'essere fatta da diversi livelli associativi che vivono insieme, camminano insieme, interloquiscono insieme e costruiscono percorsi insieme. E allora anche qui non c'è una formula unica da questo punto di vista. Eh? C'è il livello di elaborazione, di riflessione e di individuazione di percorsi, di scelte, che può essere quello tra parrocchie, che può essere quello tra parrocchie e livello diocesano, che può essere quello tra associazioni diocesane, che può essere quello tra associazioni diocesane e regionali, tra regionali e nazionali, tra associazioni diocesane e nazionali. Ogni livello ha una sua capacità. Ogni livello di rapporto associativo ha una sua capacità di generare processi virtuosi. E sono tutti livelli che vanno percorsi, vanno abitati e vanno sollecitati. Quindi non c'è, come dire, abbiamo questo problema, dateci questa soluzione. Non c'è perché non è il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere Chiesa. Il nostro modo di pensare e di vivere l'essere Chiesa è quello di una Chiesa, come si dice adesso, sinodale, no? In cui si cammina insieme con le diverse capacità, prospettive. E allora, da questo punto di vista, rispetto anche agli interventi che sono stati, e in modo particolare rispetto a quello che appunto Teresa diceva, giustamente, chiediamo di essere aiutati, io posso dire due cose. Penso, parlando a nome di tutta la Presidenza, che primo punto fondamentale, sicuramente la Presidenza nazionale, il Centro nazionale, il Consiglio nazionale, diciamo, la struttura nazionale è a servizio di questa richiesta. Sicuramente se c'è un'esigenza, una questione, un bisogno di essere aiutati, accompagnati a riflettere, a individuare strade, a essere messi in connessione con altri che magari hanno le stesse questioni, il centro nazionale esiste per fare questo servizio. Questa però è solo la prima parte della risposta, perché la seconda parte della risposta è che in realtà l'esperienza ci dice che molte volte è vero il contrario. Cioè molte volte in realtà, sia nella nostra storia, la nostra associazione, sia anche oggi, l'associazione va avanti. Intuisce, sperimenta, crea a partire dal livello territoriale. È il livello territoriale quello che è capace di trovare strade nuove, di sperimentarle, di fare manutenzione su quelle strade che si costruiscono. Questo perché? Sempre per la ragione che dicevo prima, perché in fin dei conti è dove vivono le persone che si capiscono quali sono le esigenze e che si capisce anche come di quelle esigenze farsi carico. Penso che, parlando in Trivenato, questo valga in qualche modo forse ancora più che in altre realtà. La vostra storia di associazione dice un'associazione che è stata capace molte volte di indicare strade all'associazione nazionale. E questo com'è possibile che il livello territoriale possa essere creativo per tutta l'associazione. È possibile se si affrontano quelle questioni non pensandole come questioni che riguardano noi, la mia parrocchia, la mia diocesi, ma come questioni che riguardano tutta l'associazione e che quindi meritano di essere condivise e quindi meritano di essere messe a servizio anche delle altre realtà associative, vicine o lontane, che meritano di essere fatte circolare, che meritano di essere fatte conoscere, sia come questioni, come problemi, sia come sperimentazioni di nuove strade, di nuove idee, di nuove modalità. Da questo punto di vista, noi abbiamo una ricchezza che dovremmo far diventare più, come dire, viverne tutte le potenzialità. L'essere associazione, essere associazione che per sua natura è strutturata sui tanti livelli, quello parrocchiale, quello diocesano, quello regionale, quello nazionale, ci possiamo mettere anche quello internazionale, deve essere una ricchezza da pensare proprio nella chiave che si diceva prima, no? Che non è mai qualcosa che riguarda solo il mio gruppo, non è mai qualcosa che riguarda solo la mia diocesi e così via. Allora, solo un flash, ma il tema che diceva Marco Pio prima, la comunicazione, avrebbe molto, molto da dirci da questo punto di vista, no? Abbiamo da crescere tanto, probabilmente, da questo punto di vista. Però sicuramente, questo lo diciamo davvero con grande franchezza, girando, noi ci rendiamo conto che è l'associazione nazionale che ha bisogno di essere, come dire, investita della capacità che ha che hanno le associazioni territoriali di individuare le esigenze e di dare risposta a quelle esigenze. Facciamo sempre l'esempio, ultimamente faccio sempre l'esempio di una piccolissima associazione di un piccolissimo paese dell'Abruzzo, del Molise, non ricordo mai qual è, che essendo in un piccolissimo paese in cui le persone non uscivano più di casa perché non c'era più niente, non c'era più bar, non c'era più. Quella piccola associazione si è inventata, ci hanno fatto vedere questa esperienza, un ciclo di cineforum e ha rianimato un paese. Allora, banalizzo la domanda che era molto più complessa, però è quello, è un'associazione che sa leggere la propria realtà perché sa leggere la vita delle persone che vivono lì e sa dare risposte. Ecco, quello che secondo noi è importante, questo esercizio di discernimento, che è quello di cui sto parlando, quello che secondo noi è importante è fare questo esercizio di discernimento con uno stile ben preciso. Allora, diciamo così, ho iniziato dicendo non ci sono formule, non ci sono risposte. In realtà le uniche due formule possibili sono l'esercizio di discernimento e lo stile con cui si fa questo esercizio di discernimento. E lo stile con cui si fa questo esercizio di discernimento probabilmente deve essere quello di chi è convinto che ha introiettato una cosa che Papa Francesco ci ha detto diverse volte, che la realtà è più importante dell'idea. Che la realtà per chi così com'è ci interessa di più dell'idea, dell'ideale, ci interessa di più la concreta realtà nella quale siamo del modello che abbiamo in mente. E allora questo, detto in soldoni, cosa vuol dire? Vuol dire che ci interessa questa chiesa in cui siamo e non quella in cui vorremmo essere. Ci interessa questo tempo culturale con i suoi contorni, con le sue difficoltà, con i suoi limiti e non un altro tempo in cui avremmo voluto vivere. Ci interessano i giovani come sono fatti oggi, non quelli come, che vorremmo. Ci interessa anche questo territorio e questa realtà ecclesiale nella quale siamo immersi, non un'altra, con le caratteristiche che ha. Ci interessa un territorio in cui la moltiplicazione delle opportunità ha portato a un elevato grado di mobilità, accennava prima qualcuno. No? Ci interessa stare in associazioni diocesane che hanno a che fare a volte con diocesi estremamente estese. Non ci interessa dire a me piacerebbe una diocesi medio-piccola. Se la mia diocesi è stragrande, a me interessa quella diocesi stragrande, oppure se è piccolissima, se la mia associazione è piccolissima, mi interessa quella associazione lì, non ne vorrei una un po' diversa. E così via, potremmo mettersi tante altre cose, no? Ci interessa stare dentro alla parrocchia così com'è, alle difficoltà, mi interessa quel parroco, mi interessano quegli altri laici che ci sono lì nella mia parrocchia, mi interessa quel vescovo. E lo dico così, con un po' di autoironia, mi interessano anche quegli uffici pastorali, così come sono, non così come li vorrei, o come sarebbero, risponde, come vorrei, dovrebbero essere se fossero fatti a immagine e somiglianza dell'azione cattolica. Questo è, secondo noi, il secondo elemento da mettere sul campo. La consapevolezza che occorre innanzitutto mettersi in ascolto della realtà così com'è e di farlo con questo stile. Cioè, quello che credo che ci accomuna tutti è il desiderio di essere un'associazione che sta in questo tempo, in questo contesto, a servizio di questo tempo, di questo contesto, non nonostante il contesto, ma per quel contesto, è in quel contesto. E allora, venendo ad alcune delle cose che anche sono emerse, lette in qualche modo in controluce, questo ci chiede di rimetterci in qualche modo di lasciarci interpellare dal contesto, di non, di essere convinti di una cosa. Creazione cattolica non è una scatola chiusa, come dire, non è un pacchetto pronto che o è così o non si può fare. L'azione cattolica è un'altra cosa, è un insieme di laici che si mettono insieme perché insieme responsabilmente vogliono farsi carico della Chiesa lì dov'è. E allora devono lasciarsi interpellare dalla Chiesa lì dov'è e dal contesto sociale, culturale nel quale sono. Per esemplificare, ma per capire di che cosa stiamo parlando, se siamo in una realtà ecclesiale come quella del nostro nord, lo dico perché io non so se voi considerate gli emiliani no, del nord, ma insomma noi ci consideriamo, come dire, esatto, diciamo, aspiranti, sarebbe detto una volta. Aspiranti del nord, si sarebbe detto. Però sicuramente almeno da un punto di vista ecclesiale abbiamo una cosa che ci accomuna. Vivere dentro un contesto ecclesiale in cui abbiamo a che fare con una pastorale iperstrutturata, organizzata, potremmo dire a volte quasi pesante rispetto alla nostra, e al tempo stesso con una pastorale che ci dice, che lo accennava, mi pare, lo diceva prima Filippo, che la Nazione Cattolica è un lusso che non ci si può permettere, perché c'è da fare altre cose. Allora, ecco, questa pastorale qui, questi uffici pastorali qui, questa catechesi qui, noi non la possiamo vivere come un contesto ostile. Lo vogliamo vivere come contesto nel quale, per il quale vogliamo fare azione cattolica. E questo ci chiede allora di dirci se di fronte a e dentro questa realtà, questo chiede anche all'azione cattolica di ripensare le proprie modalità con cui può essere esperienza significativa di Chiesa per le persone, per quelle comunità, per quelle diocesi. Allora, ad esempio, una pastorale di questo tipo, una pastorale, chiamiamola così per intenderci, iperstrutturata, cosa ci chiede? Anche qui non abbiamo risposte, perché il principio che vale è il principio da cui sono partito. Ci chiede innanzitutto di leggere concretamente quella realtà, e capire quella realtà come ci interpella. Probabilmente ci interpella chiedendoci di non contrapporre a un'iperstrutturazione un'altra iperstrutturazione, ma ci chiede invece di stare con flessibilità dentro quella realtà. Ci chiede di saper andare all'essenziale di ciò che è fare azione cattolica. Fare azione cattolica non coincide con cose che si fanno. Non coincide solo con il fare percorsi formativi. Fare azione cattolica è capacità di essere laici che si fanno carico di tutta la vita della Chiesa sul territorio. E questo, come dire, apre un ventaglio di possibilità, di declinazioni che è ampio e che ci chiede in ogni contesto di capire quali spazi, quale esigenze, quali questioni ci vengono poste. In una realtà ecclesiale in cui molte volte l'azione cattolica, ce lo possiamo dire molto tranquillamente, è stata messa alla prova dal fatto che molte delle sue energie sono state in qualche modo risucchiate o soffocate dalla vita, dalla richiesta, no? Di persone, di energie, oppure ancora in una realtà, dalle mie parti così, in cui tutto ciò che di bello ci si inventa, dopo 10 anni viene giustamente assunto dalla diocesi e fatto proprio dalla diocesi. Ecco, in questa realtà ci si chiede di saper trovare altre modalità, altri spazi, altri servizi di cui sicuramente c'è bisogno. Qual è lo specifico dell'Azione Cattolica? È volerlo fare come associazione, volerlo fare insieme. Allora possiamo chiederci, perché appunto non si tratta di dare risposte, ma di farci domande, c'è un modo per essere associazione a servizio della Chiesa locale e del territorio che si faccia carico di ambiti che vanno di là? Al di là di quegli ambiti che sono già in qualche modo serviti dentro la nostra Chiesa. C'è un modo per incrociare la vita delle persone, la vita delle famiglie, la vita dei territori, perché poi la questione di fondo è quella che diceva all'inizio, mi pare, Giovanni, no? Essere associazione non per noi stessi, ma per andare a incrociare la vita di persone, famiglie, territori, in realtà. Ecco, la domanda che in qualche modo facciamo noi a voi, come stimolo a cercare di lavorarci insieme, per starci insieme, ci sono altri modi? Ci sono? Riusciamo a trovare? È possibile diventare un'associazione capace di trovare altre modalità di servizio? Pensiamo al servizio nell'animazione del territorio, della carità, al servizio culturale, al servizio per la formazione degli adulti. Credo che in ogni realtà ci si possa rideclinare in modo diverso. Convinti, credo, di una cosa, che ciò che più di ogni altra cosa forma i nostri aderenti non è questa cosa o quella che si fa. Non è questo quel percorso formativo. Ciò che veramente forma i nostri aderenti è fare l'esperienza dell'associazione, è crescere dentro a un insieme di persone che, giovani adulti, ragazzi e anziani, insieme si vogliono fare carico della realtà della Chiesa lì dove sono. Questo è quello che veramente forma dentro l'Azione Cattolica. I percorsi formativi sono bellissimi, sono fondamentali, ma ciò che veramente è decisivo è essere associati. E allora, se su queste provocazioni, diciamo, su queste domande che noi ci siamo posti, possiamo stare insieme, credo che una chiave fondamentale per poter essere Azione Cattolica qui oggi per questa realtà, una chiave fondamentale sia quella di far percepire anche all'esterno dell'associazione che l'associazione appunto, non è più necessariamente quella scatola prendere o lasciare, ma che è un'associazione che è qui per mettersi a servizio della realtà per com'è. E questo cosa chiede? Chiede di fare quello che diceva Filippo. Chiede di essere consapevoli che l'azione cattolica non è più, non possiamo più dare per scontato che l'azione cattolica è conosciuta per quello che è oggi. L'azione cattolica, quando è conosciuta, molte volte è conosciuta per quello che era. E allora questo ci deve interpellare, perché non è colpa degli altri se non ci conoscono. Probabilmente chiama in causa la nostra responsabilità, la nostra capacità di far conoscere l'Azione Cattolica per quello che è oggi. Per nel bene e nel male, quello che siamo diventati. E questo penso che, forse anche qui lo accennava, mi pare Filippo, far conoscere l'azione cattolica oggi sia qualcosa che è possibile in tante maniere, ma certamente non in un modo, non a parole. Cioè, non è che noi faremo mai conoscere, capire, apprezzare l'azione cattolica spiegandola. Anche di questo è una cosa di cui ci siamo convinti in modo molto forte. È difficile a parole, convincere che l'azione cattolica serve alla Chiesa. Ci si convince del fatto che l'azione cattolica serve alla Chiesa quando si fa esperienza del fatto che serve. Quando si constata il fatto che l'associazione è lì per mettersi a servizio della realtà ecclesiale, della realtà territoriale, per così, per com'è. E questo chiede anche un altro esercizio importante, che è quello di sapersi mettere a servizio della realtà ecclesiale a partire dalla costruzione di legami autentici con le persone. Anche qui banalizziamo, ma per capire di cosa stiamo parlando. Mettersi collaborare con gli uffici pastorali è qualcosa che non avverrà mai con trattati internazionali,
Protocolli
ma
d'intesa.
avverrà quando si costruiranno legami autentici con le persone, quando le persone coglieranno attraverso l'esperienza che in fin dei conti siamo lì perché tutti abbiamo passione per la stessa cosa, per quei ragazzi, per quei giovani, per quelle parrocchie, per quella diocesi. Quando attraverso una vera condivisione con le persone sapremo costruire rapporti che nascono dal servire insieme. Io so benissimo che questo noi lo facciamo già, però ecco, credo che sia importante dirci sempre che non ci sono, come dire, che non dobbiamo stancarci, che non ci sono situazioni perse da questo punto di vista. E al tempo stesso, se questo vale con la dimensione appunto più, forse più complessa, ma anche più precisa della pastorale, tanto più vale con i nostri parroci, con le nostre comunità, a cui ci è chiesto di metterci al servizio a partire da una capacità di prenderci cura delle persone, di prenderci cura dei nostri parroci, di prenderci cura dei laici che stanno con noi nelle comunità, prenderci cura nel senso più profondo del termine, no? Farci compagni di vita di queste persone, farci vicini alla vita. C'è un'immagine molto bella che ha utilizzato il Papa a Firenze, riferita ai vescovi. A un certo punto nel suo discorso il Papa ha usato questa immagine dicendo: io vorrei dei vescovi che facciano come a quello a cui è capitato, che mi ha raccontato, che era in autobus, a un certo punto gli è sfuggito l'appiglio, non sapeva più a che cosa pigliarsi, è rimasto perfettamente in piedi perché c'era l'autobus talmente pieno di gente che l'ha sostenuto, e quindi ecco, vorrei che l'Azione Cattolica sapesse fare questo per tutti i nostri parroci, fosse quella realtà che sostiene i nostri parroci negli autobus, quando a volte possono anche sfuggire gli appigli, e così con i nostri pastori, e così con i nostri uffici, e così via. Poi appunto Firenze, noi in realtà per chi c'era abbiamo fatto già esperienza diretta di questa, perché dopo essere stati allo stadio col Papa siamo infilato dentro a degli autobus in cui tutti abbiamo capito cosa voleva dire il Papa con quell'immagine, appunto, ci siamo sorretti in quel modo. Ecco, se questo vale per tutti, vale probabilmente un po' di più per una categoria che non è una categoria, ma che sono i nostri seminaristi. I nostri seminaristi hanno bisogno di conoscere l'azione cattolica come quella che si prende cura della loro vita, che li accompagna nel loro percorso, che è pronta ad aspettare nella loro missione per aiutare la loro missione. Se noi facciamo fare questa esperienza ai nostri seminaristi, penso che non sarà andando a fare 3 ore di conferenza nei seminari per spiegare che l'apostolico Marcus Citatem dice che l'azione cattolica ci vuole, eccetera, eccetera. Non sarà mai così che li convinceremo. Ecco. Allora, tutto questo, essa è un'associazione flessibile, che si sa rideclinare, che si sa rimettere a disposizione della realtà. Non è un, come dire, perché il vero dubbio qual è, che può nascere qual è? Ma questo significa rinunciare in fin dei conti all'identità associativa, no? Se tu la ridefinisci, la rideclini. Ma l'identità associativa è esattamente quella, è quella di mettersi a servizio di quella chiesa in cammino. Anche qui dicendolo con un'immagine di Papa Francesco, è quella di accettare di avviare processi senza predeterminarne gli esiti, ma di calarsi profondamente dentro quei processi, credendo in quei processi, credendo nel valore di avviare quei processi. E questo allora cosa chiede? Chiede una cosa di cui noi molte volte parliamo, ma che a cui non siamo abituati a dare questa declinazione, che è la gratuità. Perché stare dentro a processi di cui non sappiamo che esito genereranno, significa avere la gratuità di, tra virgolette, perdere del tempo, di dare tempo a disposizione senza sapere il processo, come terminerà quel processo. E da questo punto di vista, domani anche su questo vorremmo insistere un po' con i vostri presidenti parrocchiali, probabilmente occorre fare uno sforzo per superare un rischio che noi abbiamo sempre, che è quello dell'efficientismo, dell'efficienza. Qualche cosa vale la pena se portiamo a casa un risultato, se ne otteniamo in termini positivi. Ecco, probabilmente in realtà una cosa che dovremmo ripetere di più è che in associazione le esperienze più significative per noi, per la nostra vita, per le nostre parrocchie, per le nostre associazioni, sono quelle che sono state esperienze di gratuità, no? Quelle esperienze in cui non c'era niente da portare a casa. Da cui può essere sembrato che si tornasse a casa avendo sacrificato un'altra domenica pomeriggio all'azione cattolica. Se poi noi ripercorriamo invece la nostra vita, probabilmente sono proprio quelle le esperienze che hanno deciso. Allora noi dobbiamo essere capaci di aiutare le nostre associazioni a fare altrettanto, le persone delle nostre associazioni a sperimentare, a fare questa stessa esperienza. Questo probabilmente è ancora più importante, di nuovo, per noi del Nord, in cui siamo più abituati ad aver bisogno invece di cose concrete. E invece probabilmente dobbiamo crescere nella capacità di sapere che l'associazione, che prenderci cura della qualità della vita associativa, no? Allora le questioni, l'approfondimento culturale, in realtà prenderci cura della vita associativa significa innanzitutto prenderci cura della vita delle persone che vivono l'associazione, che sanno stare bene insieme, che sanno crescere insieme. E questo non lo diciamo nell'ottica dello stare bene tra di noi, perché non è quello. Non è neanche quello che diceva Giovanni prima, l'ottica del sistemiamo prima la parrocchia o sistemiamo prima l'associazione perché poi abbiamo altro da fare, no? Quindi stiamo bene tra di noi e poi ci occuperemo degli altri. È invece sapere che generare esperienze in cui la vita delle persone vive bene è ciò di cui le persone hanno bisogno. No? Le persone hanno bisogno di fare esperienza di buona vita, di vita buona. Anche qua, se è vero che quello che dice Papa Francesco all'inizio, al numero 2 dell'Evangelii Gaudium, che il grande problema oggi per la Chiesa, per l'evangelizzazione, è la tristezza individualista. Se voi aprite l'Evangelii Gaudium, la prima pagina dice: il problema che ha la Chiesa davanti non è la perdita del senso di Dio, eccetera, è che viviamo in un tempo di tristezza individualista. Ecco, se c'è un anticorpo forte, sano, che l'associazione ha da mettere dentro alla cultura del nostro tempo, è proprio il fatto di essere associazione. È la prima cosa che noi possiamo mettere a disposizione dei nostri territori, delle nostre chiese, delle nostre realtà. Salto tante cose perché mi ero segnato mentre parlavate, perché vorrei invece che vi rispondessero anche, appunto, cioè che intervenissero anche tante persone della presidenza. Ecco, l'ultima cosa su cui insisto è questa, e lo riprendo da quello che diceva bene Giovanni all'inizio del suo intervento. Abbiamo detto che l'unica formula è fare discernimento, è farlo con quello stile. Fare discernimento significa anche scegliere, significa darsi delle priorità, significa mettere le cose in ordine, in scala. Allora, rispetto alle tante questioni poste, se non ci sono delle formule, però sicuramente c'è una richiesta che viene fuori, quella di individuare per ogni contesto, per ogni realtà, in maniera seria, quali scelte fare. E scelte, come dice il termine stesso, significa fare alcune cose e non altre. Significa decidere che certe cose sono prioritarie rispetto ad altre. Allora, ad esempio, se, lo diceva, mi pare, Marco Pio, c'è la questione della mobilità come una questione vera che tocca la vita delle persone qui in questo territorio, e non è più semplicemente quello che ci sentiamo dire in tante parti d'Italia, in cui ci dicono: qui noi abbiamo il problema del fatto che i giovani vanno via per studiare. Qui la cosa è più ampia, è più complessa, no? Perché è una mobilità che non tocca solo i giovani studenti, ma tocca la vita degli adulti. Ecco, allora questo ci chiede di dirci: ma noi possiamo continuare a fare azione cattolica come la facevamo 15 anni fa, quando questo problema non c'era? Evidentemente no. Allora, tempi, proposte, modalità, formule del nostro vivere l'associazione dovranno cambiare per essere adeguate a vite che sono coinvolte in questa accentuata mobilità. E questo cosa chiede? Chiede che ogni realtà si interpelli per capire come andare incontro a queste esigenze. Solo una battuta per non evadere completamente la questione richiamata, sul tema della ristrutturazione delle diocesi. Questo è un esempio tipico, secondo me, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Perché? Perché in ogni parte, in ogni zona d'Italia, questo processo qui sta avvenendo in un modo diverso. Sta avvenendo con modalità, esigenze e soluzioni differenti. Allora, questo cosa chiede? Chiede due cose: di stare dentro quel processo, non con delle regole, con dei principi che valgano per tutti, ma con regole e principi che servono per quella realtà, per il percorso che sta facendo quella diocesi, le esigenze che hanno spinto a quel percorso della diocesi. Dalle mie parti è innanzitutto il fatto che ci siano pochissimi preti. Qui probabilmente le esigenze sono anche altre. Allora, non c'è una regola, non c'è un principio che valga. Anche qui c'è solo una regola e un principio, che però vale perché è un principio, come dire, che non dice come stare, non dice cosa fare, ma dice come starci. Noi non possiamo che essere in questo processo qui, come dire, all'avanguardia in qualche modo, no? Metterci alla testa di questi processi, di questi percorsi, e mettere a servizio di questi processi quello che è, ancora una volta, il nostro specifico, essere associazione, cioè essere una realtà che sa costruire legami, che sa già prima far lavorare insieme le parrocchie, far lavorare insieme le parrocchie e la diocesi. A prescindere poi dalla soluzione tecnica, una parrocchia sola, un'associazione sola, più associazioni con un solo responsabile, le soluzioni tecniche non sono la questione. La questione è creare legami per far camminare insieme questi processi. Se c'è una realtà che deve stare dentro profondamente in questo percorso qui, è quella realtà che per sua natura nasce come già strutturata sul fatto che sappiamo che nella parrocchia di fianco, nella tre parrocchie più in là, ci sono persone con cui sappiamo lavorare insieme, abbiamo esperienze da condividere, abbiamo un rapporto personale da mettere in gioco. Con quale specificità? con quelle che si dicevano essere laici, che sanno fare di questi processi non solo come dire, dei cambiamenti organizzativi, ma anche delle occasioni, delle opportunità per vivere in modo profondo la corresponsabilità locale. Questo poi, anche questo è quello che noi abbiamo da mettere a servizio di questi processi. Essere laici che sanno prendersi la responsabilità di stare dentro a quei processi come responsabili, non semplicemente a traino di quei processi. Va bene, credo che siamo già andato oltre e mi fermo qui, tanto qui abbiamo ancora tempo per ulteriormente confrontarci. Però lasciateci ancora 10 minuti prima della pausa, in modo che su alcune questioni anche più specifiche che sono emerse, magari intervengano le persone di presidenza. Non so chi.
Questa cosa ci ha reso, diciamo, inviso l'intervento della Presidenza di quando, diciamo,
Colpa mia.
si pone come ostacolo alla pausa. Però ci esorta, no, sto scherzando, devo dire che dopo le cose che ha detto il Presidente, dopo le cose che ha detto Matteo, c'è ben poco da condividere, se non rilanciare un'altra fase di ascolto. Però volevo recuperare alcune riflessioni proprio a margine. Ecco, io credo che in questo momento l'Azione Cattolica dovrebbe in questa stagione sapere con pazienza e con umiltà aiutare la Chiesa a riscoprire il suo volto umano. Il suo volto umano, uso umano declinando in tre aggettivi, un volto ospitale, concreto e fragile. Ecco, noi, questo è una buona sfida se vogliamo che Magatti al convegno di Firenze ci ha fatto quando ci ha lanciato questa idea dell'umanesimo e della concretezza. Se vogliamo, per altri versi, anche come dire, quella risposta credente che il Papa ci invita a fare al rischio di tecnocrazia, che è un rischio istituzionale, culturale, ma che è un rischio anche ecclesiale, di organizzare tutto, di finalizzare tutto. Quindi accettare il nostro, come dire, accettare la nostra fragilità è anche un segno di concretezza che ci avvicina e ci aiuta, ci prepara a ospitare, a accogliere gli altri. E questo diciamo attenzione alla realtà, l'ha detto più volte Matteo, questa idea che comunque la realtà non è un contesto, non è uno sfondo a prescindere da cui noi poi facciamo la vita associativa, ma è una rivoluzione copernicana. La realtà diventa la nostra vita associativa, c'è il primato della vita, insomma, come lo abbiamo in qualche maniera voluto chiamare. Questo è per vivere questo. Come dire, per metterci, come dire, più in sintonia a questa prospettiva, a questa rivoluzione copernicana, dobbiamo proprio assumere questo stile associativo che deve diventare più fraterno, scommettere su ciò che oggi anche le persone hanno bisogno. Noi ci rendiamo conto che le persone ci chiedono questo, ci chiedono dei gruppi dove si possa sperimentare la fraternità, dove si possa vivere l'amicizia, dove si possono recuperare anche attraverso tempi, modalità, linguaggi. Quelle relazioni originarie, quelle relazioni che fanno bene al cuore, che ricostituiscono l'umano. Di questo noi possiamo, abbiamo la capacità, abbiamo, scusatemi se uso questa parola, la sapienza per poterlo fare. Noi dobbiamo sostenere questo percorso, dobbiamo far maturare questo stile e per questo abbiamo messo a fuoco due temi, il tema della spiritualità locale e del discernimento, di cui a lungo ho parlato Matteo. E da questo punto di vista anche la sfida che stiamo, diciamo, cercando di cogliere come settore adulti va in particolare in questa direzione, cioè, perché noi crediamo che gli adulti oggi debbano rimettersi un po' in gioco, uso questa termine, abbiamo bisogno di ripensare i percorsi formativi e così stiamo cercando di farli e lo stiamo facendo non attraverso solo un'elaborazione centrale, ma cercando di attivare in modo partecipato, in modo condiviso, un cantiere di ripensamento. Da questa estate, chi tra di voi, ho visto che ce ne sono parecchi che hanno partecipato ai nostri moduli formativi, abbiamo cercato di far sì che questa rielaborazione, questo pensiero, questo laboratorio sia il più condiviso possibile. Cioè, quello che stiamo cercando, dicevo, di fare è di focalizzare un po' meglio la proposta associativa a misura degli adulti su questo dinamismo, vita parola vita, che in qualche maniera diciamo, è il modo con cui noi vogliamo accompagnare le persone a partire dalla propria esperienza, a non vivere l'esperienza associativa come qualcosa che si aggiunge, ma anzi a costruire l'esperienza associativa a partire dalla propria esperienza umana, professionale, territoriale, eccetera. E quindi la vita associativa quindi non è un insieme di cose che facciamo, che costruiamo in più, che si aggiungono, ma la vita associativa è molto di più della nostra stessa proposta associativa, perché è la vita delle persone che accettano che con noi stanno facendo un cammino. Ecco perché in questo diciamo Matteo è stato abbastanza eloquente. Però per questo dobbiamo scommettere sulla capacità di accompagnamento. Ecco perché accanto a questa percorso di elaborazione, che ripeto è un percorso che vogliamo che sia più partecipato, più condiviso, più capace di ascolto possibile, dall'altro dobbiamo investire anche dell'altro asse sul quale diciamo in qualche maniera noi diciamo, cerchiamo di corrispondere a questa esigenza di avvicinamento diciamo, a quello che ci sembrano le esigenze del mondo adulto oggi, è quello di sostenere la formazione degli animatori. Di sostenere, non è solo diciamo, la questione degli animatori, è sostenere la capacità di saper pensare, elaborare la formazione, di elaborarla insieme. Abbiamo bisogno di animatori, ma abbiamo bisogno anche di una capacità di lavoro in equip a tutti i livelli dell'associazione. Allora, ecco, scommettere da un lato sul primato della vita, scommettere quindi sulla proposta, sul ripensamento della proposta formativa, e dall'altro sulla capacità di accompagnare il mondo adulto a pensare sempre di più, a assumere diciamo, con responsabilità la capacità diciamo, di progettare i nostri itinerari formativi. Questo è un po' le linee sulle quali anche, ci piace anche confrontarci, anche approfittando l'occasione di questa sera.
Io? Interrogata.
È una cosa sull'iniziazione cristiana, però c'è poco tempo, nel dibattito.
Lo vuoi dire tu?
No.
Si sente?
No.
Tocca la responsabilità.
Si sente? No. Ecco. Allora, sarò molto veloce su questa, sulla domanda qui che ci è stata posta, però mi piaceva prima, vi rispondo su tre punti: un pensiero di gratitudine, una rinnovata consapevolezza e poi alla fine una possibile risposta alla domanda che ci è stata posta. Il pensiero di gratitudine, penso che a nome di tutta la Presidenza sento di esprimermi la nostra gratitudine per il percorso che avete fatto in questi anni sul rapporto tra Azione Cattolica e Iniziazione Cristiana. Con tanta gioia possiamo dire che siete una delle poche regioni in Italia che si è messa sia singolarmente come diocesi, sia insieme come delegazione a ragionare insieme, a fare una riflessione seria e puntuale su questo, in linea con il cammino che tutta la Chiesa italiana, soprattutto nello scorso triennio, ma anche ora, sta facendo di ripensamento della pastorale dei ragazzi e quindi anche della catechesi in Italia. Quindi pensate anche agli orientamenti gli orientamenti ultimi che sono usciti appunto. Quindi grazie per questo, perché anche l'intervento di Filippo credo che fosse molto chiaro sui passi che sono stati compiuti, ma soprattutto su possibili già vie d'uscita che abbiamo provato a trovare. Quindi continuiamo a lavorare in questa linea. Una rinnovata consapevolezza. Io penso che in questo momento dobbiamo avere sempre più chiaro un passaggio fondamentale. E qual è? Che il cammino che l'Azione Cattolica, che l'Azione Cattolica propone ai bambini e ai ragazzi non è una questione di metodologia catechistica, ce lo siamo sempre detti, però io penso che pienamente ancora consapevolezza di questo non l'abbiamo assunta. Cioè non si tratta, la scelta esperienziale per noi non è un artificio educativo, non è un modo più attraente, e questo lo sappiamo, per portare un contenuto catechistico, quanto piuttosto è, e quindi in questo passaggio riprendo fortemente quello che sia il Presidente che Giuseppe hanno richiamato, ma è soprattutto un esercizio di vita cristiana. La scelta esperienziale, vita, fede, esperienza di annuncio, scelte, per noi quella scelta esperienziale è un esercizio di vita cristiana e soprattutto è un esercizio di vita cristiana vissuto insieme tra le generazioni, vissuto insieme tra persone che si vogliono bene. L'ultima volta che sono andata a parlare più o meno di questo tema a Vittorio Veneto, un'educatrice ha detto. Un'educatrice ha detto, riportando le parole di una bambina, ci piace andare all'ACR perché siete simpatici. Allora, in quella simpatia, a me piace guardare la simpatia di Dio per ciascuno di noi. A me piace pensare ad un Dio che ci ama e ci vuole. Pensate all'Evangelii Gaudium in quel passaggio del numero 35. Cioè, ogni ragazzo dell'ACR che fa l'esperienza dei nostri gruppi deve poter incontrare attraverso la nostra simpatia il Signore Gesù, attraverso il nostro modo di stare insieme il Signore Gesù. Quindi il cammino che l'ACR propone non è un cammino che introduce i ragazzi all'idea di Dio, non è un cammino che gli dice chi è Gesù, e lo sappiamo bene, cioè non vi sto dicendo niente di nuovo, lo so in questo momento, perché grazie a Dio l'abbiamo fatta consapevole, abbiamo camminato molto su questo, ma è un cammino che aiuta proprio a vivere quella familiarità con Gesù a loro misura. Ecco perché è un cammino dai 3 ai 14 anni, un cammino che non è uguale per tutti, che è diviso per fasce, che è attento ad aiutare i ragazzi a fare, a vivere proprio l'esperienza dell'incontro con Gesù. E pensate qui a tutte le esperienze. All'esperienza di gruppo, alle esperienze dei campi, all'incontro settimanale con i ragazzi, alle celebrazioni che viviamo con loro. Tutto aiuta i ragazzi a vivere questa familiarità con Gesù. Un cammino che non è improvvisato e non è casuale. Noi non lo improvvisiamo il nostro cammino. Non arriviamo il venerdì dicendo che dobbiamo fare domani, ma è un cammino pensato, pregato, programmato. Vi rimando alla scelta proprio della ciclicità, della completezza, della gradualità. Non ve le sto a richiamare a voi che già le conoscete bene. Quindi io credo che in questo momento vanno sempre di più ribadite e dette con forza questi passaggi fondamentali che la proposta formativa dell'ACR è. Un passaggio solamente, Filippo, rispetto a quello che dicevi, non mi era chiaro. Ricordiamoci anche che l'ACR è sempre insieme una proposta che fa catechesi, liturgia e carità. Non demandiamo mai la catechesi, oh, questa frase l'avete già sentita dire da me, non demandiamo mai la catechesi alle catechiste cotonate e a noi la carità e il dopolavoro ferroviario, no. Per noi è insieme, cioè un punto di forza del cammino dell'ACR, proprio poter tenere insieme questi 3 momenti, queste 3 dimensioni. Quindi anche in un protocollo d'intesa, mi raccomando. Cioè, noi facciamo comunque. Ultimo passaggio, velocissimo, e quindi una possibile risposta a quello che ci chiedeva Filippo, che cosa dà credibilità e affidabilità? Io credo che innanzitutto l'affidabilità la danno gli educatori che propongono questo cammino ai ragazzi, l'associazione parrocchiale prima di tutto, insieme all'associazione diocesana, perché gli educatori stanno nelle singole comunità parrocchiali, quindi qui il valore dei consigli pastorali parrocchiali, i consigli di azione cattolica parrocchiali, perché lì la scelta educativa non è del singolo educatore, ma è di una comunità che sceglie a chi affidare questi ragazzi. Quindi l'affidabilità viene dalla scelta degli educatori e noi sappiamo, con un poco di orgoglio, sappiamo che i nostri educatori sono educatori appassionati, motivati e preparati. Dobbiamo continuare a prepararli sempre di più meglio, questo sicuramente. Quella formazione a cui si richiamava in quel protocollo sicuramente diventa fondamentale. Una formazione insieme, educatori e catechisti, perché il cammino è uguale. Ciò che ci sta a cuore in una parrocchia, in una diocesi, sono i ragazzi. E dovremmo tenerli a cuore noi, ma anche i catechisti, anche il parroco, tutti insieme. L'ultima cosa dell'affidabilità, l'affidabilità dei nostri cammini già faccio più. Faccio un po' di fatica perché sono anche raffreddata. L'affidabilità dei nostri cammini è data anche dall'imprimatur dell'Ufficio Catechistico Nazionale. Non è una casualità. Cioè, le nostre guide ogni anno vengono lette e approvate dall'Ufficio Catechistico Nazionale, che rilascia il nulla osta. Infine, e qua con un po' di emozione chiedo a Lucia di leggere, perché veramente non c'ho più la voce, ce l'ha detto il Papa all'ultima udienza. Il Papa ci ha detto che cos'è la CR. Più credibilità e affidabilità di questa? Sentite cosa ci ha detto. Questo passo, scusa, questi quattro righe.
Cari ragazzi, sono molti i bambini e i ragazzi che grazie alla vostra associazione hanno la possibilità di conoscere più da vicino Gesù e sono aiutati a vivere il Vangelo in famiglia, a scuola, in parrocchia, nello sport. Partecipando alla CR si sentono più coinvolti nella Chiesa, sentono che Gesù non è lontano, ma è vicino, in mezzo a noi e questo dà tanta gioia. E così partecipate meglio al catechismo e alla messa, imparate a leggere e seguire il Vangelo e piano piano diventate anche voi missionari, cioè capaci di portare Gesù agli altri.
Ce l'ha detto il Papa, che la CR aiuta i ragazzi ad incontrare il Signore Gesù e a portare questo annuncio agli altri. Se i nostri ragazzi fanno bene questi due passaggi, e anche Filippo li enunciava, la bellezza dell'essere chiesa, la bellezza dell'essere associazione, la centralità della parola, penso che questo sia il più bel criterio di affidabilità che possiamo dimostrare sia prima di tutto a noi che poi alle nostre chiese che serviamo. Grazie.